ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi, con l'aiuto di Dio, voglio raccontare le verità chiarissime che non avevo mai visto in modo così chiaro. Mi meraviglia. Ma avevo sul cuore di fare un sermone per Rainer. E ho cominciato a scrivere e ho detto, ma è così chiaro? Perché non ho visto questo così prima? È lì, vedremo. Che cos'è un credente? È uno che è stato perdonato dai suoi peccati, riconciliato con Dio. In Romani 3:23 impariamo che siamo tutti di natura peccatori, separati da Dio, privi della gloria di Dio. Nessuno arriva a Dio per il proprio merito. La salvezza, che viene descritta nella Bibbia come essere giustificati, è solo per mezzo della redenzione che c'è in Gesù Cristo. Leggo Romani 3:23-24, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Poi Efesini 2, da 1 a 10, un brano che conosciamo bene, descrive la nostra condizione naturale, senza Dio, nemici di Dio, e quello che Dio ci fa, non per opere, ma per grazia. Leggo Efesini 2, da 1 a 10. Egli, Dio, ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. La salvezza è per l'opera di Dio, per mezzo della redenzione in Gesù Cristo. Però siamo salvati per fare buone opere, che non è la via per arrivare. È quello, una famiglia adotta un bambino, non deve fare nulla, fanno loro tutto, poi lo insegnano a camminare ed essere un buon figlio. Galati 2 ci ricorda che la salvezza non è per le nostre opere. Leggo, Paolo sta scrivendo, che era giudeo, noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, perché nessuna carne, nessuna persona sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Poi andando avanti, capitolo 3, Galati 3. Infatti, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge, io cammino bene. Coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Se uno non ubbidisce perfettamente in ogni singolo comandamento senza mai mancare, è maledetto, se si basa su quello che fa lui. Ora, è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Siamo salvati per l'opera di Gesù, non per le nostre opere. Giacomo 2, 10, 11 ci mostra quanto grande è la nostra colpa. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Sei colpevole. Quanto è importante capire che per merito nostro siamo sotto condanna, colpevoli a causa dei nostri peccati. E per quanto possiamo cercare di peccare meno, non basterebbe mai per togliere la colpa. In Gesù Cristo Dio toglie la colpa, per chi riconosce la sua condizione si aggrappa a Lui. Ma quando uno riceve il perdono, la vera salvezza, quando uno veramente viene perdonato, inizia una vita di ubbidienza, una vita di santificazione. Santificazione, diventare sempre più santi. Ebrei 12, 14 dice: procacciate, correre dietro, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Senza la santificazione, una vita sempre più santa, non c'è la salvezza. Nessuno vedrà il Signore. Qualcuno dice: ma io credo in Gesù, e rimane nei suoi peccati, non vedrà Dio, solo come giudice. Infatti in 1 Giovanni, capitolo 2, versetti 3 a 6, è conoscere Dio è un altro modo di dire essere perdonati, avere la salvezza, e leggiamo: e da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice "io l'ho conosciuto" e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui, essere salvato, deve camminare anche egli come camminò lui, Cristo. Chi dice di conoscere Cristo, ovvero di avere Dio, ma non cammina in ubbidienza come cammino, è un bugiardo. La verità non è in lui, non ha Cristo, non è salvato, è senza Dio. Quindi la salvezza non è per ubbidienza, non è per il cammino, è per fede in quello che ha fatto Gesù. Ma la salvezza ti dà un cuore nuovo, e tu inizi un nuovo cammino combattendo i tuoi peccati. E il sermone oggi è come possiamo combattere i peccati. Questo è il titolo del sermone: come combattere i peccati. Perché ogni vero credente, una persona che è veramente salvata, combatte i suoi peccati. La domanda come? Come? Come posso combattere i miei peccati? È fondamentale. Allora, la Bibbia ci parla di combattere i peccati. Ebrei 12:4 conosciamo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Dobbiamo combattere il nostro peccato. E poi leggiamo in Efesini 6:12 che dobbiamo combattere le potestà, i principati, i dominatori del mondo di tenebre, che è la stessa cosa. Vedremo, ma leggo quello, Efesini 6:12. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Dio volendo, fra poco vedremo come sono due comandamenti che è uno. Il punto importante da capire è che la vita cristiana è un combattimento giorno per giorno contro il proprio peccato. Ogni vero credente combatte il proprio peccato. Quello che vogliamo vedere adesso è come. Come? Perché ogni persona qui che è credente sa cosa vuol dire voglio vincere questo peccato e ancora cado. Ma la Bibbia ci spiega ed è così chiaro. Il primo passo, il passo fondamentale che cambia tutto per combattere i nostri peccati, quello che cambia tutto, senza questo non puoi combattere, perderai ogni volta, con questo vincerai ogni volta. Che cos'è? Qual è il passo fondamentale? Qualcuno sa dirmi? Qual è il passo centrale per combattere e vincere i nostri peccati? Qual è?
Vero ravvedimento.
Sì, ma legato a quello? Umiltà. 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 Umiliarci veramente. Solamente chi cammina umilmente davanti a Dio può combattere e vincere il suo peccato. Non ce la facciamo da soli. Dobbiamo sempre ricordare che l'unico modo di combattere il nostro peccato e avere vittoria è quando combattiamo nella forza del Signore. Efesini 6:10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Tu non puoi vincere i tuoi peccati nella tua forza. È assolutamente impossibile nella tua forza, ma abbiamo accesso alla forza di Dio e con la forza di Dio c'è vittoria. Quindi, per combattere i peccati e avere vittoria, dobbiamo combattere nella forza di Dio. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Però, e qui c'è il grande però, ricordiamo Giacomo 4:6, che si trova tante volte nella Bibbia. Egli, Dio, dà una grazia ancora più grande, perciò dice, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Altrove dice, Dio è vicino agli umili. Quante volte leggiamo quello? Dio è contro i superbi. Dio è contro chi ha orgoglio. Dio non aiuta, è contro chi ha orgoglio, chi non si umilia. Questo è importantissimo. Quindi una persona con orgoglio non può fortificarsi nel Signore. Un credente con orgoglio che vuole gloria, che vuole essere visto bene, non può fortificarsi nel Signore e non può quindi mai avere la vittoria. È semplice. È semplice. È possibile fortificarci nel Signore se io ho orgoglio e voglio gloria per me? È possibile? Impossibile. Solo se siamo veramente umili. Quindi essere umile è la base per poter fortificarci nel Signore, per poter combattere vittoriosamente contro il nostro peccato. Quindi una persona orgogliosa non può mai avere vittoria sui peccati, non vera. Perché non è vicino a Dio. Non può fortificarsi nel Signore. Wow! Perché essere orgoglioso è già un peccato. Se io voglio tenere il mio orgoglio, ma combattere quegli altri peccati, non funziona. Perché mi sto aggrappando al mio peccato di orgoglio. Serve l'umiltà. Che cos'è l'umiltà? Conosciamo la parola mega bene. Dobbiamo camminare umilmente. Che cos'è l'umiltà? Valutiamo biblicamente. La Bibbia ne parla moltissimo. Che cos'è l'umiltà? Prima di tutto, l'umiltà vuol dire non desiderare in alcun modo la gloria degli uomini. Vuol dire non voler essere visto bene. Vuol dire non mi importa, non ci penso come mi vedono. Non ci penso. Non entra con i miei pensieri come mi vedono. Voglio che vedano Dio. Voglio che vedano Cristo. Voglio i loro beni. Non mi interessa come vedono me. Questo è umiltà. La vera umiltà non cerca mai di essere notato dagli altri. Una persona veramente umile vuole che gli altri non vedano lui o lei, ma vedano Cristo. Una persona umile non pensa, io sono umile. Una persona umile non sta pensando a sé. Io sono un uomo di Dio. Una persona umile non pensa a sé. Sta pensando a Dio. È preso con Dio. È meravigliato con il sacrificio di Cristo per sé. Non sta cercando di essere visto bene. La Bibbia parla moltissimo dell'umiltà e anche parla moltissimo di quanto è un peccato cercare gloria gli uni dagli altri. Voler essere visto bene vuol dire voler gloria. Leggo Giovanni 5, 44, Gesù che parla. Come potete voi credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da un solo Dio. Se voi cercate gloria dagli altri, volete essere visti bene, non potete credere in Dio. Non veramente. Non si può veramente credere in Dio che ti importa come gli altri ti vedono. Questa è la parola di Gesù Cristo. Quanto è importante capire questo. Quanto è importante capire che voler essere visto bene, che è cercare gloria gli uni dagli altri, mi ostacola dalla vera fede. In Giovanni 12 parla di alcuni capi dei giudei che avevano capito chi è Gesù. Avevano capito, è il Cristo in cui c'è salvezza. E quello che leggiamo è triste. Giovanni 12, 42, 43. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che terribile. Questi uomini hanno visto chi è Gesù, hanno visto che Egli è il Cristo in cui c'è salvezza. Ma se noi crediamo, se noi confessiamo Lui pubblicamente, ci vedranno male. E quindi la Bibbia dice che la salvezza comprende confessare Gesù. sono arrivati a vedere la verità e hanno rifiutato, perché non volevano essere visti male. Amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che esempio forte. Quanto terribile è il peccato di voler essere visti bene. Voler nascondere i miei peccati degli altri perché voglio che mi vedano meglio di quello che sono. Se qualcuno parla di un tuo peccato davanti ad altri e ti agita, perché? Perché vuoi che gli altri ti vedano per quello che non sei. Tu vuoi gloria per te. Non puoi credere in Dio. Non puoi essere vicino a Dio. Non puoi fortificarti nel Signore, nella forza della sua potenza. In Matteo 6, Gesù parla, ci aiuta a capire che se vogliamo gloria degli uomini, non riceveremo nulla da Dio. Leggo Matteo 6, da 1 a 6. Guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fate l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Anzi, quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa pubblicamente nel giudizio. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiude la tua porta e prega a Dio tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Voler gloria dagli uomini, voler essere visti bene. Solo pensare, oh, spero che mi vedano. Come mi vedono? Oh, non voglio che vedano quello. Se tu vivi così, Dio resiste a te, non è vicino a te. E tu non puoi fortificarti nel Signore, nella forza della sua potenza, e quindi non puoi combattere i tuoi peccati e vincere. Anche se vuoi. Leggo un brano al contrario. Un brano che descrive un cuore umile, che descrive come vivere. Filippesi 2, da 1 a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, sì, tanto. Se qualche conforto di amore, tantissimo. Se qualche comunione di spirito, grazie a Dio, tanto. Se qualche tenerezza e compassione, oh sì, Dio è così con me. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo è umiltà. L'umiltà che ci fa sta fare vicini a Dio. L'umiltà che ci permette di essere fortificati nel Signore per poter combattere i nostri peccati vittoriosamente. La vera umiltà ci porta ad essere uniti con lo stesso modo di pensare, con lo stesso amore, un solo accordo. Che vuol dire? Io non posso voler essere visto ed essere con lo stesso pensare di un altro. Perché se egli vuole essere, vuole la gloria di Dio, io non ho quel pensiero. E se egli, anche lui, vuole essere visto bene ed io voglio essere bene, abbiamo due strade diverse. Io voglio che gli altri vedano me, lui vuole che gli altri vedano lui. O lui vuole la gloria di Dio ed io voglio essere visto bene. Non possiamo essere di un accordo. Perché c'è vanagloria. E Paolo dice, no, imitate Cristo. Quanto è diverso questa vita a cui siamo chiamati che il desiderio di essere visti bene, che inganno. Cosa hai dentro di te di valore tuo che non hai ricevuto da Dio? Perché ti vanti come se fosse da te? Il brano conclude dicendo di non cercare unicamente il proprio interesse ma anche quello degli altri, che vuol dire escludere categoricamente cercare gloria dagli uomini. Allora, qual è il contrario dell'umiltà? Domanda semplicissima. L'orgoglio. L'orgoglio. Il contrario dell'umiltà è l'orgoglio. Mentre nell'umiltà uno desidera solo la gloria di Dio e il bene degli altri, nell'orgoglio uno vuole innalzare se stesso. Nell'orgoglio uno vuole gloria per se stesso. Nell'orgoglio uno crede di meritare meglio di quello che le circostanze gli hanno dato. L'orgoglio è un peccato terribile perché ci porta a commettere tanti altri peccati. In 1 Timoteo 6 dichiara che l'avarizia ci porta a tanti altri peccati. E l'orgoglio, perché per orgoglio arrivo a non amare. Per orgoglio si arriva a mentire, per orgoglio si arriva a tante cose brutte. L'orgoglio ci spinge a mille altri peccati perché è proprio la radice di tutto. Ricordate questa verità. L'unico modo per noi di cercare gloria per noi stessi è di allontanarci dalla gloria di Dio. L'unico modo per noi di cercare gloria per noi stessi è di allontanarci dalla gloria di Dio, da Dio. Se io ho una candela e vuole che tutti ammirino la luce della mia candela, se io rimango in pieno sole, chi vedrà bene la mia candela? Oh, guarda la luce della tua candela. La mia gloria. L'unico modo di cercare gloria per noi stessi e allontanarci dalla gloria di Dio. Quindi vado nelle tenebre, guardate la mia luce. L'unico modo di cercare di essere visti è se noi ci allontaniamo da Dio. Posso leggere la Bibbia moltissimo, posso servire Dio, possiamo andare in chiesa, comportarci bene, ma se vogliamo essere visti bene, vogliamo gloria per noi stessi, siamo lontani da Dio. In Genesi 3, prima tentazione, il serpente parla alla donna nel giardino di Eden. Quando tentava lei, offriva a lei gloria, dicendo che Dio non voleva che mangiasse il frutto, perché Dio sa che nel giorno che mangiano il frutto sarebbero come Dio. Anche tu avrai gloria. E la donna e poi anche l'uomo sono caduti. Oh, sarebbe bello avere quella conoscenza ed essere come Dio. E così si sono hanno scelto di peccare e quello ha risultato allontanato loro da Dio. Per forza. Quindi torniamo al discorso di questo sermone. La domanda, come possiamo combattere i nostri peccati? Come possiamo avere vittoria sui nostri peccati? Bisogna essere un grande studioso? Un esperto di dottrina? Studiare greco, ebraico? No. Anche la conoscenza può anche gonfiare. La base è semplicemente di essere umili anziché orgogliosi. La base è di voler la gloria di Dio, di desiderare che altri vedano Dio e la sua gloria e non desiderare minimamente gloria per noi stessi. Se siamo orgogliosi, ovvero se vogliamo che gli altri ci vedano bene, come uomini e donne di Dio, oh, voglio che mi vedano bene, non possiamo essere in comunione con Dio. E perciò non possiamo fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. E in quella condizione è impossibile per noi di combattere i peccati e vincere. Ma grazie a Dio, il contrario è anche vero. Se siamo veramente umili, cioè se ci umiliamo veramente, allora Dio sarà con noi. Allora possiamo fortificarci nel Signore e così possiamo avere vittoria sui nostri peccati. È l'unico modo, ma è un modo sicuro. Allora, spero che abbiamo visto che l'unico modo di combattere i nostri peccati è di essere umili. E lì la via è dritta, incredibile. Non è che richiede anni di esperienza. Se tu sei umile, tu sei già nella via che porta vittoria, già dall'inizio della salvezza. Non dopo mesi o anni, già dall'inizio. Se tu sei umile, tu sei già vittorioso. Siamo più che vincitori in Gesù Cristo che ci fortifica. Ma se abbiamo quella base, la base fondamentale dell'umiltà, dobbiamo riconoscere che il nostro vero nemico sono i nostri peccati. Il nostro combattimento è contro i nostri peccati. Allora, in che senso abbiamo letto in Efesini 6,12 che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, non è contro altre persone, è contro le forze delle tenebre, i principati, le potestà. In che senso? Sono due combattimenti diversi? O è lo stesso combattimento? È lo stesso combattimento. Le forze delle tenebre, Satana, i suoi spiriti, i suoi demoni, cercano di farci peccare, perché sono i nostri peccati che ci allontanano da Dio. Quindi combattere loro è combattere il nostro peccato. In che modo? Qual è la tattica che Satana usa? Costantemente. Qual è la tattica? Lo vediamo nel giardino, lo vediamo nella tentazione di Gesù. Qual è la tattica di Satana? Non ha potere su di noi. Falsi pensieri, falsi ragionamenti, questa è la sua arma. In Genesi 3 il serpente diceva menzogne, diceva non morirete e Dio sa che sarete come Dio. Entrambi erano menzogne, ci dice menzogne per farci vedere la via del peccato migliore della via di Dio. E quando crediamo i ragionamenti falsi, pecchiamo. Pensate alla tentazione di Gesù. Voglio leggere quello. Matteo 4. Satana ha cercato di far credere menzogne a Gesù, mezze verità. Sapendo che se Gesù ci casca, peccherà. E voleva spingere Gesù a peccare. Gesù non è cascato. Leggo Matteo 4 dall'inizio. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli, rispondendo, disse: sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettiti giù, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse: sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra, mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, perché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli gli si accostarono e lo servirono. Qual era la tattica di Satana? Falsi pensieri. Ma tu hai fame, tu meriti di mangiare e tu hai il potere di trasformare quelle pietre in pane. Satana ha cercato di fare i ragionamenti per spingere Gesù a peccare. Allora noi in chiesa conosciamo molto bene 2 Corinzi 10, 3 a 6. E di nuovo vediamo la stessa tattica, ma che abbiamo le armi. Leggo 2 Corinzi 10, 3 a 6. E qui camminare nella carne non è nel peccato, è fisicamente in questa terra. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi diffidenza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. La tattica delle forze delle tenebre, le potestà, i principati, è di farci avere falsi ragionamenti, perché se crediamo a quei ragionamenti si elevano contro la conoscenza di Dio e così pecchiamo. E noi abbiamo le armi da distruggere quelle fortezze, quei ragionamenti, a rendere ubbidienti ogni pensiero a Cristo. E dobbiamo perciò combattere con le armi che Dio ci dà, che sono le verità. Però non possiamo combattere se non siamo umili. Non possiamo combattere i falsi ragionamenti se non siamo umili. Perché abbiamo bisogno di altri. Abbiamo bisogno di umilmente ascoltare gli altri e non fidarci dei nostri ragionamenti, il nostro intendimento, che tante volte sono falsi. Proverbi 3, 5, 8. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Appoggiarti sul tuo intendimento è orgoglio. Io ho ragione. No, sai. No, io ho ragione. Appoggiarti sul tuo intendimento è orgoglio. E se tu hai orgoglio, non sei vicino a Dio. Abbiamo visto quello oggi. Se hai orgoglio, non sei vicino a Dio, non può fortificarti nel Signore. Quindi se tu ti appoggi sul tuo intendimento, tu sei lontano da Dio, non puoi fortificarti, non puoi combattere i ragionamenti e cadrai, 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 cadrai. Vado avanti. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie e Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, orgoglio. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi, un refrigerio per le tue ossa. Per combattere i nostri falsi ragionamenti, che sono le potestà delle tenebre, i principati, dobbiamo umilmente non confidarci nel nostro intendimento, i nostri pensieri. E questo richiede umiltà, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Dobbiamo umilmente riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché solo con l'aiuto degli altri possiamo riconoscere e combattere i nostri falsi pensieri. Questo è il piano di Dio, perché Dio vuole aiutarci ad essere umili, per stare vicini a Lui. Quindi non mi fa vedere tutto io. Ho bisogno di voi. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Dio ha creato la via. Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente. Allora io saprò tutto? No. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Mi riempirò con la parola di Dio e vedrò tutto. No, non vedrai tutto. Tu vedrai le verità che servono a Lui. Lui vedrà le verità che servono a te. Così devi essere umile. Perché se tu non sei umile, non vedrai quello che serve a te. Se tu non vuoi che gli altri vedano il tuo peccato, se tu vuoi essere visto bene, tu non vedrai i tuoi falsi ragionamenti e sarai lontano da Dio. E vivrai cadendo, cadendo, cadendo. Quanto Dio è buono, dandoci i mezzi che ci costringono ad essere umili per avere vittoria. Perché solo gli umili sono vicini a Dio. Dio dà grazia agli umili, ma resiste i superbi. Se non sono umili, accetterò l'aiuto degli altri? Se non sono umile, vorrò che gli altri vedano i miei peccati? Sarò trasparente se non sono umile? No. Allora, il nostro combattimento è un duro combattimento. Voglio rileggere Ebrei 12:4 che ho letto all'inizio. Notate come descrive il combattimento, quanto è duro. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato? Il combattimento contro il nostro peccato è un combattimento così duro che porta al sangue. Non sangue, letteralmente, fisicamente sangue. È una descrizione di un combattimento durissimo. Allora, il combattimento contro il peccato è spirituale. All'epoca c'era un combattimento della lotta, anche con certe armi, che era un combattimento fisico, che portava a sangue, veramente, potevano farsi sanguinare l'uno o l'altro. E quindi descriveva un combattimento terribile. Il nostro combattimento è spirituale, però in Gesù Cristo, nel giardino, la tentazione più grande in assoluto che qualunque uomo ha mai avuto, Gesù è Dio uomo. Gesù davanti a sé, essendo uomo ma anche Dio, vedeva tutto. Vedeva l'ira di Dio. Egli che è il figlio di Dio, con il Padre, perfetta comunione da tutta l'eternità, vedeva che sarebbe abbandonato dal Padre. Vedeva l'ira del Padre su di lui, vedeva tutto chiaramente ed era una battaglia di accettare quello. E lui era in agonia, una tristezza mortale. E leggo in Matteo 26 un pochettino di quello, di quella battaglia, quel combattimento contro il peccato. Allora Gesù andò con loro in un luogo. Questo è Matteo 26:36. Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E preso con sé Pietro e due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andando un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Questo è un combattimento. E quando dice combattimento contro il peccato, non vuol dire che sei nel peccato. Stai combattendo a non cadere nel peccato. Luca 22:39 aggiunge un dettaglio. Poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto al suo posto, disse loro, pregate per non entrare in tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo, Padre, se vuoi allontanare da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente. Il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Gesù aveva un combattimento che non avremo mai, fino al sangue. Ma notate una cosa, Gesù era umile e perciò veniva fortificato. Avete notato? Un angelo dal cielo apparve per dargli forza. Fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, che succede quando siamo umili, totalmente umili. Gesù non voleva alcuna gloria per sé, voleva solo che il Padre fosse glorificato. Dopo il Padre lo ha glorificato. Questo è combattere contro il peccato fino a sangue. Non vuol dire che noi fisicamente avremo gocce di sangue, ma è un duro combattimento dove ci umiliamo completamente, volendo che sia fatta la volontà del Padre. Quanto grande potenza è disponibile per darci vittoria quando ci umiliamo. E quindi se tu hai combattuto senza vittoria, perché? Perché? Hai capito perché oggi? Hai capito perché? Hai capito perché combatti ma cadi? Cosa manca? A volte combattiamo perché vogliamo essere visti bene. Pensate a quello. A volte combattiamo perché vogliamo essere visti bene. A quel punto, dov'è il mio cuore? Cosa ho nel cuore? Orgoglio. Voglio gloria per me. Non avrò mai la vera vittoria. Finché non mi umilio e non mi importa nulla di gloria per me. Mi importa la gloria di Dio. Voglio stare vicino a Dio. Voglio la sua gloria, parla pure dei miei peccati, non mi offendo. Non voglio nascondere chi sono, voglio che tu veda Gesù Cristo. Allora posso fortificarmi nel Signore, nella forza della sua potenza. L'Apostolo Paolo, uomo di Dio, combatteva. Come combatteva? 1 Corinzi 9, 24 a 27, vi leggo, ascoltate come combatteva. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Questo non sta dicendo che era forte in se stesso. Combatteva la carne rendendolo in schiavitù, che vuol dire in ogni campo. La carne vuole gloria per sé. Combatto quello, mi umilio davanti a Dio. La carne vuole essere vista, combatto quello. In ogni cosa combatteva. Questo non è un combattimento dove poteva vantarsi. Questo è un combattimento dove si umiliava. In ogni campo. In ogni campo. Perché voleva il premio. Qual è il premio? Stare con Cristo. Godere. Abbiamo letto Romani 5. Speranza nella gloria di Dio. Voglio stare nella presenza di Dio e gioire nella sua gloria. Questo è il premio. Non è che io vengo innalzato. Io posso vedere Dio e innalzarlo. Ma voglio innalzarlo adesso? O voglio vivere per la mia gloria? Nulla è nulla è paragonabile ad avere Cristo pienamente. Nulla vale quanto camminare in stretta comunione con Dio. Camminare nel peccato ci ostacola ad avere comunione con Cristo. Dobbiamo combattere il nostro peccato, ma per avere vittoria dobbiamo camminare in Cristo, fortificarci in Lui, nella forza della sua potenza, ma per fare quello dobbiamo camminare umilmente. Se io lascio l'orgoglio, sono lontano da Dio. Posso impegnarmi più di tutti e non avrò vittoria. Se io mi umilio, sono più piccolo, più giovane credente di tutti. Se mi umilio, io sarò vicino a Dio. Io sarò fortificato. Io avrò vittoria. Quanto è semplice. Quanto è semplice. Ecco perché combattiamo per anni lo stesso peccato senza mai avere vera vittoria, perché teniamo l'orgoglio nel nostro cuore. La via è così semplice. Umiltà. Che vuol dire? Che vuol dire umile davanti a Dio, umile davanti agli uomini. Non voglio essere visto bene. Voglio più di Cristo. Ben venga che vedono il mio peccato. Possono anche aiutarmi. Possono aiutarmi con i miei pensieri, con i miei ragionamenti falsi. Guardatemi, aiutatemi. Non cerco di nascondere. Voglio aiuto. Voglio aiuto. Io non avevo mai visto queste verità in modo così chiaro. E quando ho messo insieme questo, ho detto, Signore, è così semplice. È così semplice. È così facile, in un certo senso. Io devo semplicemente essere veramente umile. Devo non credere la menzogna che io possa avere qualche gloria. Io non ho nessuna gloria, tutto quello che io viene da Dio. Posso godere la gloria di Dio ed aiutare altri a vedere la gloria di Dio, non a vedere me. E io avrò vittoria sui miei peccati. Umiliamoci davanti all'unico glorioso Dio. Camminiamo vicini a Lui e saremo fortificati. Avremo vittoria e avremo grande gioia. Preghiamo. Signore, la tua parola è così meravigliosa, è così chiara, è così semplice. La vita cristiana non è una vita per i pochi che sono grossa intelligenza. La vita cristiana è semplice. Qualunque credente, un credente con pochissime capacità mentali, può camminare vittoriosamente. A volte, volendo tanto conoscenza, cadiamo nel peccato della conoscenza che gonfia, che non fa altro che allontanarci da te, pur avendo conoscenza. O che possiamo avere timore di Dio, o che possiamo vedere la tua gloria e non cercare minimamente la nostra perché non abbiamo gloria. O che possiamo non importarci nulla di come gli altri ci vedono, ma possiamo importarci di avere più di Cristo. Grazie che tu sei vicino agli umili. Tu dai grazia agli umili mentre tu resisti ai superbi. Mostraci la stoltezza, la ribellione di avere cuori orgogliosi, di voler gloria dagli uomini, perché l'unico modo di cercare la gloria degli uomini è allontanarci da te, dalla tua gloria. L'unico modo di cercare di essere visto bene dagli altri è allontanarci da te, o che possiamo capire quello, e correre a te. Grazie, ti prego, prendi la tua parola e con tuo spirito applica la tua parola ai nostri cuori. Aiutaci ad essere un aiuto gli uni agli altri. Prego questo per la tua gloria in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.